intellettuali, anche perché avremo una serata abbastanza nutrita di stimolazioni. Bene, siamo al quarto e ultimo incontro della seconda parte del nostro percorso sulla misericordia. Per chi ha avuto la possibilità, abbiamo detto, c'è stato anche il pellegrinaggio giubilare, ma alcuni passaggi significativi li abbiamo rievocati. E poi ci sarà il percorso degli esercizi spirituali dopo Pasqua, in cui ancora incontreremo il cammino della misericordia attraverso un altro sguardo. Mi riservo, anche se con i pellegrini l'ho già fatto, con voi, chi sarà presente al percorso degli esercizi, di rimandare in quel contesto la lettura del logo della misericordia. Sapete quell'immagine che ci sta accompagnando? Così abbiamo materiale ancora sul quale riflettere andando avanti. Dunque, il titolo di questa sera, Il buon ladrone, storia di una indulgenza plenaria. Ci chiediamo però, la domanda di fondo è: per chi è morto Cristo? Per chi? La nostra riflessione di questa sera cercherà di dare una risposta a questa domanda. Non so, noi abbiamo già una risposta. Vediamo un'immagine comunque che sarà rievocata durante il nostro percorso. Riconoscete i personaggi che sono rappresentati? Allora, quello a destra con l'aureola chi è? Beh, è il Dio creatore, è il Dio creatore. Però sappiamo che egli ha fatto tutto tramite il suo figlio, quindi può essere il Verbo di Dio. E colui che tiene per mano è ovviamente Adamo, l'uomo, e possiamo notare un particolare molto significativo. Guardiamo i due volti dei due personaggi, togliamo la capigliatura, vediamo che i due volti sono estremamente, più che somiglianti, sono un po' l'uno l'immagine dell'altro, perché la somiglianza, abbiamo già detto, non è nei tratti, ma è nella possibilità di realizzare lo stesso stile di vita. Se diciamo somiglianza, la chiariamo, anche se ormai l'abbiamo come luogo comune, no? Dire somigliante, ma il somigliante, ripeto, lo diventa colui che imita lo stesso comportamento di colui di cui ha ricevuto l'impronta. Quindi l'uomo è creato a immagine di Dio. Dietro, tra di loro, al centro, che cosa c'è? Un albero. Che albero è questo? No, è l'albero della vita. Non è l'albero della conoscenza del bene e del male, no, è importante che lo facciamo, perché anche qualche padre della Chiesa ha fatto confusione. Se voi digitate su internet, anche dove ci sono immagini, albero della vita, vi vengono fuori delle immagini un po' strane, anche delle opere d'arte abbastanza moderne, ma non vedete un'immagine di quest'albero nel paradiso terrestre. L'unico albero che viene rappresentato è quello della conoscenza del bene e del male. Triste! Perché tra i due alberi il più importante non è quello della conoscenza del bene e del male, ma è l'albero della vita. E ci accorgeremo che questa immagine dell'albero della vita sarà fondamentale anche nel nostro percorso, anche se, lo anticipo, nel percorso che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo già rievocato un po' l'immagine dell'albero della vita, ma vi riandremo. Va bene, allora questa è la domanda fondamentale che ci facciamo. Per chi è morto Cristo? Facciamo la nostra preghiera come sempre, quella del Giubileo. Bene, ormai ci siamo sintonizzati. Allora, la domanda è: per chi è morto Cristo? La colleghiamo anche a un altro termine, che è quello della volontà di Dio. Voi sapete che è un tasto che io tocco spessissimo anche nella predicazione, perché purtroppo abbiamo ancora il retaggio di pensare che tutto quello che ci accade è volontà di Dio. E abbiamo anche un termine che accompagna questo, che sentiamo spesso in ambiente cristiano, la rassegnazione. Anche la rassegnazione cristiana. Bisognerebbe capire che cos'è la rassegnazione cristiana. È un termine accettabile se viene spiegato bene. Se per rassegnazione, anche cristiana, intendiamo, quello che ci capita, poiché viene da Dio, dobbiamo accettarlo per forza, io dico questo è un concetto inaccettabile. Da Dio, l'abbiamo già detto, viene soltanto il bene, non viene mai il male, mai, mai. C'è anche un precetto morale che dice non è mai lecito fare direttamente il male per ottenere il bene. Semmai il male si fa indirettamente per ottenere il bene. Faccio un esempio molto semplice. Una delle situazioni più drammatiche può essere questa. Una donna incinta che ha un tumore all'utero. Se non si interviene, muore sia la madre che il figlio. Se si interviene togliendo l'utero, ovviamente il feto muore. Quindi io faccio un male facendo un intervento di questo tipo, perché so che certamente una vita morirà, ma lo faccio per salvarne almeno una. Se non intervengo, chiaramente li perdo tutti e due. Ma se io invece intervenissi volontariamente per interrompere una gravidanza là dove non c'è un motivo, faccio direttamente il male. Fare direttamente il male per ottenere il bene, questo è un precetto assolutamente inconcepibile. Dio fa soltanto il bene, anche perché non può fare altro. Vi lascio un altro esempio. Il sole emana la luce. Può il sole emanare l'oscurità, il contrario della propria luce? No. Dio è grazia, Dio è bontà, Dio è vita. Quindi da Dio può venire soltanto la bellezza, l'armonia, la bontà, la vita. E viene soltanto questo. Tanto più che la bontà di Dio è stata pienamente manifestata dalla predicazione di Gesù e da tutte le azioni che Gesù ha compiuto. Bene, allora, per chi è morto Cristo? Torniamo al concetto di volontà. Allora, se vogliamo focalizzare bene questo termine, troviamo almeno due passaggi fondamentali nei testi dell'Apostolo Paolo. Il più significativo di tutti per me è questo, che è fondamentale. Quindi, sia chiaro, non dimentichiamolo mai. Dio, leggiamolo insieme, vuole, questa è la volontà di Dio, che tutti gli uomini siano salvi. Questa è la volontà di Dio. Non abbiamo altra certezza che questa. Questo è un pilastro fondamentale su cui si costruisce tutta la fede cristiana. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Quindi, in tutti gli altri casi è difficile discernere la volontà di Dio. Vi faccio un altro esempio importante. Io ricordo che fino a qualche anno fa, adesso c'è molta più prudenza, in ambiente ecclesiastico, quando un superiore o una superiora di una comunità doveva chiedere un'obbedienza di un servizio a uno della propria comunità che gli era affidato, diceva: caro, questa è la volontà di Dio. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma se per fare discernimento sulla volontà di Dio di una vocazione ci mettiamo 6 anni e facciamo fatica, tu in un attimo mi dici che questa volontà di Dio, chi te l'ha detto? La dobbiamo cercare insieme, la volontà di Dio. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi abbiamo affidato alla volontà di Dio delle cose abominevoli, prendendoci delle responsabilità gravissime. Una cosa è certa: Dio vuole una cosa sola, vuole che tutti gli uomini siano salvi, cioè vuole dare o restituire la vita all'uomo, dargliela a colui che nasce, restituirgliela a colui che se ne è privato o che gli è stata sottratta. E quando parlo di vita non intendo soltanto la vita biologica, intendo la vita vera. Tanto più che sappiamo, possiamo distinguere due vite e due morti. Le due vite sono la vita biologica, alla quale veniamo all'esistenza, ma morirà la vita biologica. La vita invece con la V maiuscola è quella che dura per l'eternità. Così la morte, c'è la morte biologica, che scomparirà anche questa, e c'è la morte definitiva, quella che viene chiamata nel libro dell'Apocalisse e richiamata da San Francesco nel Cantico delle Creature, la seconda morte. Viene chiamato anche stagno di fuoco simbolicamente nel libro dell'Apocalisse, ma non è che esista uno stagno di fuoco, è un'immagine. E dice chiaramente il libro dell'Apocalisse che in questo stagno di fuoco, cioè nella seconda morte, cioè nella morte definitiva, chi ci andrà? Ci andrà la morte, il male e il maligno. Non sappiamo se ci andranno coloro che hanno commesso il male, sappiamo certamente che ci andrà la morte, il male e il maligno. D'accordo? Oltretutto, visto che ho preso questa pista, ci tengo anche a farla questa sottolineatura. Ormai voi sapete che il libro dell'Apocalisse per me è il libro più amato in assoluto e capisco che va decodificato. La traduzione è sempre molto importante, perché sapete che Gesù stesso parla del libro della vita. Non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. I cieli è un'immagine per evocare il libro della vita. Nel momento in cui si parla nell'Apocalisse che vengono aperti i libri, si dice anche, si vede coloro che ci sono scritti nel libro della vita, e la traduzione italiana che abbiamo è coloro che non sono scritti nel libro della vita, anche loro andranno nello stagno di fuoco. Ma il testo non dice quelli che non sono scritti, dice il testo e se qualcuno non sarà scritto, se, quel se lì è fondamentale. Capite che Dio stesso mette la condizione che qualcuno potrebbe anche non esserci, cioè potrebbe anche non esserci nessuno, anche perché Dio viene a guarire tutto il male che c'è nell'uomo perché vuole recuperare l'uomo. Sicuramente il male verrà annientato, questa è la misericordia di Dio, perché Dio non ha nessun gusto nel condannare l'uomo. Semmai l'uomo si condanna da se stesso, ma sappiamo che la condanna che l'uomo dà a se stesso se la dà già qui in questa vita. Basta accendere la televisione tutti i giorni, ci rendiamo conto che il male c'è adesso, non c'è bisogno di vederlo chissà quando. E la morte e gli inferi siamo noi che li diamo, in maniera molto abominevole. Ecco, in Dio non c'è mai atteggiamento di condanna o di castigo, ma di guarigione e di riabilitazione. Questo è molto molto importante. Allora, quando parliamo della volontà di Dio, abbiamo chiaro che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, e tutto quello che fa e tutto quello che ha fatto lo fa per la salvezza degli uomini. D'accordo? Focalizzeremo semmai anche attraverso qualche domanda, perché io adesso avrei intenzione di mettere il piede sull'acceleratore, ma rischio di anticiparvi qualche cosa che dobbiamo scoprire insieme. Bene, allora cerchiamo di capire come, di fronte al male che è causato sempre dall'uomo, anche se istigato dal maligno, ma è causato dall'uomo, è l'uomo che fa il male, come si comporta l'azione guaritrice, quindi misericordiosa di Dio. Andiamo al libro della Genesi. Qual è la prima reazione di Dio di fronte al maligno e al male? Troviamo quello che viene chiamato, l'abbiamo già detto nel precedente percorso, il proto-Vangelo, il primo Vangelo, la prima lieta notizia. Vangelo significa lieta notizia, che troviamo nella Sacra Scrittura. La prima lieta notizia di fronte a colui che ha istigato il male è che il male sarà annientato. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Va bene? Di chi parla Dio? Chi è questa donna e la cui stirpe? Chi è? La donna è Maria, non solo Maria, ma accettiamo pure Maria. Ma chi è che schiaccia la testa?
Gesù.
Sì, ma chi è che compie l'immagine di schiacciare la testa? È un'immagine simbolica, chiaramente. Il serpente è un simbolo, sia chiaro. Perché è la stirpe della donna. È la stirpe della donna. Noi vediamo delle immagini che rischiano tante volte di farci deviare. Allora, un'immagine molto chiara a questo riguardo. Allora, la stirpe della donna chi è?
Gesù.
È Cristo. Quindi colui che schiaccia la testa è Cristo. Guardate questa immagine è chiarissima. Allora, il simbolo del male è il serpente. Qual è il calcagno che morde, che insidia? È quello di Cristo, quindi di colui che è la stirpe della donna, o no? È chiaro? Ma colui che comunque schiaccia la testa, che non è vinto da quel morso, è lo stesso Cristo. C'è un'immagine molto bella che viene, mi pare, da Sant'Efrem, che noi leggiamo nella liturgia delle ore, durante il tempo che ci avvicina alla passione di Cristo. Rappresenta il male, il maligno, come questo serpente che inocula col suo veleno la morte. Qual è la rivincita più grande del male? È quella di poter eliminare l'autore della vita, il Cristo. Il Cristo muore sulla croce, quindi è stato morso, mi capite l'immagine? Ma dice Efrem che nel momento in cui questo morso di questo serpente ha inoculato il veleno, è passato dalla soddisfazione al disgusto, perché si è accorto che in quel morso, anziché dare la morte a colui che è la vita, il Cristo, la vita di colui che è il Cristo ha dato la morte alla morte. Attraverso questo morso chi è che muore? Chi è che muore? È il serpente, è il male. Vince colui che morendo dà la vita. Noi purtroppo invece, quando pensiamo a questa immagine, abbiamo sempre sotto gli occhi l'immagine di sinistra, guardate, la donna con la luna sotto i piedi e con il suo piede che cosa fa? Schiaccia il serpente. Oltretutto questa è un'immagine molto cara a Papa Francesco, che è l'immagine della Madonna che scioglie i nodi, ma lasciate stare i nodi in questo caso. Allora, tiriamo pur via i nodi e guardiamo tutto il resto dell'immagine, anche se si vede poco, perché passare tra il computer e il videocorrettore la nitidezza scompare. Ma quante volte noi abbiamo pensato che quella donna che schiaccia il serpente è Maria? Ma allora, se è Maria che schiaccia il serpente, c'era bisogno che facesse nascere suo figlio? Ce ne siamo già fatta questa domanda. Se è lei che vince il male, siamo redenti da Maria? Non siamo redenti da Cristo? O no? Allora, questa immagine è accettabile se la prendiamo dal libro dell'Apocalisse, quando viene detto che c'è una donna vestita di sole con 12 stelle, con la luna sotto i piedi. Chi è quella donna? È la Chiesa, cioè la stirpe di Maria generata in Cristo, quindi Cristo e tutta la Chiesa, di cui Maria è icona, ma è Cristo con il corpo di Cristo, quindi anche con Maria, che schiaccia la testa del serpente, non Maria. Questa immagine nella tradizione francescana non la troveremo mai, troveremo questa immagine nella tradizione francescana, che è la stessa. Allora, c'è una donna, qui in questo caso è Maria, è chiaro? Chi ha in braccio? Suo figlio, la sua stirpe. Chi è che schiaccia la testa? Il bambino con la sua croce. Guardate, anche lei trattiene il male perché ha generato, ma è lui che con la sua croce schiaccia la testa del serpente. Mi sono spiegato? Perché su queste idee qua si gioca la nostra fede, eh? Se un protestante dicesse che noi qui veneriamo Maria che schiaccia il serpente, giustamente dice siamo fuori dalla fede. Perché basterebbe, ripeto, se fosse Maria a schiacciare il serpente, è vero che un po' l'ha schiacciato, nel senso che una donna che non si è lasciata sedurre dal male. Però non è lei che ha vinto il male. Non si è lasciata sedurre dal male, ma non ha vinto il male. Colui che ha vinto il male è soltanto il Cristo. Quindi lui, che è della nostra stessa stirpe, fa di noi la sua stirpe, mi seguite? Lui è della nostra stirpe perché è figlio di Adamo attraverso Maria, l'Adamo caduto, ma vincendo il male fa di noi la sua stirpe, quindi con lui possiamo essere vincitori. Il cristiano lo sa molto bene. Il Cristo ha ripreso quella lotta di Adamo in cui nel paradiso terrestre il vinto è stato Adamo perché si è lasciato sedurre, riprende questa lotta nel Getsemani, la vince e dà a noi la possibilità, se lottiamo con lui, di essere partecipi con lui della sua vittoria sul male. Se qualcuno ha l'immagine dell'agonia nel Getsemani di Mel Gibson, si vede Satana che si avvicina con quella stessa figura che abbiamo visto, ambigua, non si capisce se è un uomo o se è una donna. Da sotto della veste di Satana esce il serpente, è lui che si avvicina al Cristo nel momento massimo della debolezza. Ci siete? Chi l'ha visto? Il Cristo in quel momento, che è esausto, trova la forza di rialzarsi e con un colpo schiaccia la testa. Da lì comincia il suo cammino verso la croce, sarà là che lo schiaccerà, ma lì c'è la decisione. Questa è la nostra fede. Avete domande a questo riguardo? Perché guardate che è molto importante quello che stiamo dicendo. Maria va collocata nel suo giusto posto, perché è colui che ci redime. Poi, allora, quindi fin dall'inizio la misericordia di Dio ci dice che il Cristo è venuto per lottare e per portare a compimento questa misericordia che guarirà tutta l'umanità. Questa intenzione di Dio che Gesù fa propria divenendo uomo la manifesta a Nicodemo al capitolo 3 di Giovanni. Ricordate che Nicodemo è già affascinato dal Cristo, da quello che dice, ma ha vergogna e paura di compromettersi di fronte agli altri giudei, è membro del Sinedrio. Va da Gesù di notte a interrogarlo, che poi di notte non è soltanto il tempo per nascondersi, per l'ebreo la notte è il tempo per scrutare le scritture, per studiare la parola di Dio, la legge, la Bibbia. Perciò andare a Gesù di notte è anche cercare di essere illuminato da quello che la parola di Dio esce dalla bocca del Cristo. E Cristo, vi ricordate che fa quel discorso: se uno non rinasce da acqua, da spirito, non può entrare nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Nicodemo, che non capisce niente, credo, poveretto, dice: ma come può uno rinascere una volta? Deve forse entrare nell'utero di sua madre per poi essere partorito un'altra volta? Immagine che per noi rievoca il concetto di misericordia. E Gesù gli dice: non hai capito niente, quello che viene dalla carne è carne, quello che viene dallo spirito è spirito. E poi porta il discorso sul compimento del disegno di Dio, che è, questa è la rivelazione più alta della volontà di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano, sentiamo che cosa dice, là è Paolo, no? Che ci ha dato questa testimonianza perché l'ha capito molto bene. Qui è Gesù che fa questa rivelazione unica. Dio infatti ha tanto amato il mondo, mondo significa in questo caso umanità, non amato, tanto amato, cioè amato di totalità. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, fermiamoci qua. Ma ci rendiamo conto che cosa è voluto dire per il padre chiedere l'incarnazione del figlio? Espropriarsi del figlio nell'umiliazione umana di Adamo dopo la caduta, non dell'Adamo creato a sua somiglianza, dell'Adamo che ha voluto rovinare questa somiglianza e anche questa immagine. Ha preso la condizione umana nella sua fragilità, nella sua sporcizia, nella sua fragilità totale. Questo è il segno dell'amore di Dio. Perché è stato disposto ad un gesto, ad un prezzo così grande, non misurabile, per un amore folle dell'uomo, lo stesso amore che lo ha spinto a generare l'uomo. Venerdì, mi pare, ho fatto una lezione all'università del tempo libero, non so se qualcuno c'era. Qualcuno mi ha chiesto: si parlava dell'amore di Dio nella creazione. A un certo punto, mettendo in evidenza alcuni passaggi, una delle ultime domande, un signore mi dice: ma perché Dio si è impastato in una storia così piena di complicazione creando l'uomo? Non poteva fare a meno di creare l'uomo, che ha avuto soltanto problemi? Io dicevo, e ripeto con voi, questa stessa domanda mi è stata fatta da una ragazzetta e altri di seconda media un paio di anni fa, è una catechista che mi aveva chiamato, mi ricordo. E io ho risposto così: tuo papà e tua mamma, mio papà e mia mamma, sapevano benissimo che i figli che nascono non sono tutti belli, buoni, perfetti e bravi, perché tutti i figli danno gioia e mando, danno problemi e tribolazioni. Però per i vostri genitori è stata un'esigenza, i miei genitori, i tuoi genitori, i nostri genitori, e voi che siete genitori, perché avete generato i figli? Perché avete sentito come irresistibile questa forza per generare, perché l'amore non può chiudersi in se stesso. Ci siamo? San Tommaso d'Aquino dice chiaramente: l'amore è di sua natura diffusivo, quindi Dio non poteva non creare un altro da sé da amare. È la follia dell'amore. Non sarebbe amore se non avesse creato una creatura capace di rispondergli, e capace di rispondergli sì, o capace di rispondergli anche no. Perché questo è il rischio dell'amore. Che senso ha creare qualcuno che ti dice soltanto sì? Il rischio dell'amore è che l'altro possa dirti no. Questo è l'amore. Altrimenti non c'è né libertà né responsabilità. Dio ha giocato questa totalità con l'umanità, folle, perché l'ha creata da Adamo fino all'ultimo Adamo, pensate quanti siamo, giocando la stessa relazione con ciascuno di noi, personale. Quindi attende da ciascuno di noi o il nostro sì o il nostro no. E di fronte al nostro no, ecco quello che fa. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Perché? Chiunque crede in Lui non vada perduto. Attenti bene. Uno pensa, credere, che cosa vuol dire? Credere dal punto di vista intellettuale e basta. No, credere, nell'espressione ebraico-cristiana, significa aderire, vivere, entrare in un rapporto di relazione. Perché anche i demoni credono che Gesù è il figlio di Dio. Mi capite? I demoni credono che Gesù è figlio di Dio, ma un conto è credere chi è Lui. Credere in questo caso significa aderire, entrare in alleanza. Per un marito e una moglie, due fidanzati che si sposano, che cosa vuol dire credere l'uno nell'amore dell'altro? Sigillare il loro rapporto con un patto di alleanza. Credere è la risposta dell'uomo all'alleanza gratuita che Dio fa di se stesso. Quindi questo è il senso. Mi state seguendo? Riesco a spiegarmi? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui, quello che ho detto, non vada perduto ma abbia la vita eterna. Parlavo di due vite prima, parlavo di salvezza. Ecco la vita che Dio vuole per noi. E Gesù lo ripete: io sono la vita, sono venuto a darvi la vita, voglio che la vostra vita sia vita in abbondanza, una vita che più non muore. E continua, Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Per mezzo di Lui. Lui è il Salvatore, per mezzo di Lui. Qui faccio l'affermazione che volevo dire prima, ma adesso forse la capite. Dio non solo vuole che tutti gli uomini siano salvi, Dio ha salvato tutti gli uomini. Tutti siamo salvati. L'unica differenza è accogliere la salvezza nella libertà o rifiutarla. Voi, genitori, potete fare un'eredità ai figli. C'è l'eredità, c'è. Il dono c'è. Ma uno può anche rifiutare l'eredità, se mai fosse possibile. Ma la salvezza è per tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono salvi in Cristo. Capite la differenza? No. Cioè, Nel momento in cui il Figlio di Dio è venuto nel mondo, è venuto a salvare tutti gli uomini, non ha fatto distinzioni. Tutti gli uomini sono salvati dall'opera di Cristo, incarnazione, morte e risurrezione. Che poi la salvezza agisca dipende dall'atto della volontà dell'uomo. Ma qua nascono tanti interrogativi, semmai me li farete nel momento in cui termineremo la nostra conversazione. Comunque la salvezza viene da Lui ed è una salvezza universale, annunciata fin dall'inizio, dal primo peccato, compiuta in Cristo quando è venuto nel mondo. Sentite che queste parole, chi è che ha contemplato di più e meglio che qualsiasi altro le parole che stiamo contemplando della Scrittura e di Gesù? L'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni. Qui abbiamo l'Apostolo Giovanni, prima lettera di Giovanni. Sentite che roba. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Fermiamoci qua, non andate avanti. Allora, purtroppo per comprenderci abbiamo bisogno di applicare a Dio anche delle categorie umane. Sono necessarie, non abbiamo altre possibilità, ma possono essere fuorvianti. Una di queste immagini è il giudizio, o no? Parliamo di giudizio. Ma qual è l'errore nel quale cadono in molti, il 99%? Di pensare al giudizio di Dio come i giudizi che si compiono nei tribunali umani, o no? Giudizio di Dio è tutta un'altra cosa. Anche perché nel giudizio di Dio, tenti bene, entreremo pure in un tribunale. Quindi ci sarà un accusato, che è l'accusato, noi, ci sarà un accusatore e un difensore. Chi è l'accusatore? Chi è l'accusatore? Satana. La parola Satana significa accusatore. Satana, accusatore, lo troviamo anche nel libro dell'Apocalisse. Satana significa accusatore. Che cosa farà? Accuserà noi di ciò che gli appartiene, del male che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatto tutti tantissimo. Allora attenti bene, abbiamo detto che c'è l'accusato, l'accusatore, il difensore, manca la figura più importante che è il giudice, quello che deve fare la sentenza. Attenti bene, abbiamo detto chi è l'accusato, siamo noi. Abbiamo detto chi è l'accusatore, è il male che abbiamo fatto, che ci accusa davanti a Dio. Chi è il difensore? Cristo, che è il paraclito. Chi è il giudice? Gesù stesso dice: il Padre mio non giudica nessuno, ha affidato ogni giudizio a me. Intanto a me, non me, Don Roberto, a me è il Cristo che giudica, giudice, che poi dice io non giudico nessuno. Avete già, chi vi giudica è la parola di Dio, quindi la parola di Dio dice se ci siamo comportati o meno secondo. Ma la cosa meravigliosa è questa, che giudice e avvocato coincidono. Giudice e avvocato coincidono. Va bene, il padre è l'ultimo che sentirà la sentenza, ma il giudice, quindi, per chi ha fede, per chi ha capito il mistero della misericordia di Dio, non c'è più paura. L'Apostolo Giovanni dice che nell'amore di Dio non c'è timore. Non abbiate più timore. L'Apostolo Paolo, nella lettera Romani, al capitolo 5, al versetto 22, dice che dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E dopo, tra poco, leggeremo un testo dell'Apostolo ai Romani. Questa è la nostra fede. E vi dicevo la volta scorsa che quando permettiamo alla misericordia di Dio di toccarci, di guarirci, non solo non esistono più i nostri peccati che sono disintegrati, ma noi non siamo più coloro che hanno commesso quel peccato. Vi ricordate che ho insistito molto su Pietro? Pietro non è più il Pietro di prima, non è più l'uomo di prima. Vi ricordate quella donna che è andata a confessarsi, che diceva al suo padre spirituale che era drammatizzata dalla sua storia passata? Lui gli chiedeva se lei tornasse indietro rifarebbe quello che ha fatto. No, assolutamente, vede, lei non è più questa persona. E invece noi continuiamo, continuiamo, continuiamo le pene. Il Vangelo è liberante, è liberante. Dio è liberante. Ma se ha liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto, quello è soltanto un segno della liberazione che Dio fa da ogni schiavitù, anche dal rimorso dei nostri peccati, quando, vi dicevo la volta scorsa, arriviamo al pentimento. Vi ricordate la differenza, vero, tra rimorso, senso di colpa e pentimento? Speriamo, se no mi avete fatto fare una fatica per niente, perché l'incontro della volta scorsa era fondamentale come passaggio. Non ho finito però. Quindi abbiamo un paraclito presso il Padre Gesù Cristo, il giusto. Lui ci può giustificare. Che cos'è la giustificazione cristiana? Un termine molto importante. Tenete presente che su questo termine giustificazione, con i fratelli della Riforma, fino a circa 10 anni fa, eravamo divisi. Abbiamo dovuto ad arrivare ad una dichiarazione comune tra Chiesa Cattolica e Chiese Riformate per capire che stiamo dicendo la stessa cosa. Perché sembrava alle orecchie della Riforma che la nostra giustificazione, l'essere giustificati, dipendesse più dalle nostre opere che dall'opera di Cristo. Si è arrivati a questa definizione. Che cos'è la giustificazione? Non è come la giustificazione che avete fatto voi per i vostri figli quando facevano berna a scuola e voi facevate la giustificazione sul libretto personale. La giustificazione che Dio opera è rendere giusto l'uomo che ha perso la sua integrità, cioè ricollocarlo nella pienezza della sua identità di prima. Mi avete seguito? Vi ricordate la parabola del Padre Misericordioso di domenica? Il figlio che torna, dopo aver dissipato la sua usia, la sostanza, immagine di Dio, che cosa fa il padre? Dice: portate qui non il vestito più bello, l'ho ricordato tante volte, ma il primo vestito, cioè il vestito di prima, rimettetelo là dove era prima. Cioè Dio ci ricolloca là dove noi ci siamo sottratti per la decisione sbagliata che abbiamo compiuto. Altro che vestito più bello. Era meglio la traduzione latina della Vulgata, stolam primam, cioè il vestito primo, il vestito di prima, il primo vestito, quello di cui si è spogliato, che non è l'abito fatto di stoffa, ma la sua condizione, l'ha dissipata, la sua usia, dissipata completamente, gli viene ridata in pienezza e con l'anello viene anche sigillata in maniera che rimanga per sempre. Dunque è Lui che ci giustifica, Lui che è solo giusto, è Lui la vittima. Qua ho cambiato io perché la traduzione è sbagliata. Se voi avete la Bibbia italiana, purtroppo c'è da sparare. Chi l'ha fatto? Ci ha messo vittima di espiazione. No, no, no. È propiziazione. Propiziazione. L'ho già spiegata, quindi non ritorno più su questo. Cioè, Lui è il propiziatorio che realizza la comunione con Dio che è stata distrutta dalla realtà del nostro peccato. Ma guardate sotto, guardate le ultime due righe. È Lui la vittima di propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Cosa ho detto io prima? Che gli uomini sono tutti salvati, perché l'opera l'ha già compiuta Lui. Tutti sono salvati, tutti. Che si lasciano salvare è un altro conto, ma tutti sono salvati. Perché la salvezza non dipende da noi, dipende dalla sua opera. Da noi dipende solo accogliere o rifiutare la salvezza. Che poi è difficile rifiutare la salvezza, Mi sono spiegato? Perché guardate che ci tengo a darvi questi passaggi, almeno voi che siete qua, che portiamo a casa qualche chiave vera della nostra fede, è bella e straordinaria. Dio ha compiuto ogni giudizio, quindi, nella croce del suo figlio. Nella croce, cioè nel dono del suo figlio, Dio ha giudicato il mondo. Come ha giudicato il mondo? Con la sua misericordia. Chi era presente in piazza San Pietro, oppure l'ha seguito alla televisione, quando noi siamo andati al pellegrinaggio giubilare, il Papa ha fatto la catechesi tra distinzione tra giustizia e misericordia, se vi ricordate. Allora lui ha detto chiaramente quello che stiamo dicendo, quello che dice già l'Antico Testamento. Come esercita Dio la sua giustizia? usando misericordia. Vi dicevo anche che uno dei termini, dei nomi con il quale Dio si è rivelato a Mosè al capitolo 34 di Esodo, lo ripeto perché è importante, l'ho detto anche in un ritiro predicato ai preti, l'ho detto anche in un ritiro predicato ai chierici anni fa. Al capitolo 34 di Esodo Dio si manifesta con il suo vero nome, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Ha usato per due volte la parola Signore, che c'è il nome proprio Yahweh. Al nome proprio Yahweh, che è il nome proprio di Dio, va attribuito la dimensione della misericordia. Al nome generico Elohim, Dio, va attribuito l'atteggiamento della giustizia, del giudizio. Il fatto, dicono già gli ebrei, che abbia ripetuto due volte il nome della misericordia e una volta sola il nome del giudizio, della giustizia, vuol dire che Dio fa giudizio e giustizia usando misericordia. La misericordia ha sopravvento sulla giustizia. Questo è il Dio che si è manifestato. Quindi ogni giudizio si è manifestato sulla croce di Cristo. E che cosa ha detto Gesù sulla croce? Che cosa ha detto Gesù sulla croce? Andiamo, lo vedremo dopo che cosa ha detto. Andiamo al testo di questa sera, o sul quale dedicheremo adesso qualche minuto per fare soltanto le sottolineature più significative, perché sintetizza quello che abbiamo detto. Leggo. È il Vangelo di Luca e c'è il personaggio che dà il titolo alla nostra conversazione. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, non spiegheremo tutto perché non abbiamo il tempo, perché già sul cranio sarebbe molto da dire. Vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, guardate quanti protagonisti ci sono in questa pagina, eh? Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Due minuti per rileggere personalmente il testo e fare le sottolineature che ritenete più significative. Siete stanchi? Ce la fate? Sì. Quando siete pronti per qualche sottolineatura, alzate la mano come sempre.
Allora, la sottolineatura è questa. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. La misericordia è immediata, perché nel momento in cui ha detto ricordati di me, quando noi diciamo ricordi di me, vuol dire che ho fiducia in quella persona. E quindi in Gesù ha riscontrato, ha capito, bastato poco per capire chi era sto Gesù. Però diceva: io non sono degno di meritare, perché noi l'avremmo mandato in purgatorio sicuramente o anche in inferno. Invece sì, è comprensibile che Dio, Gesù, ha un metro diverso dal nostro, per fortuna, e lo dice immediatamente: tu sarai oggi con me nel paradiso. Ecco, questa è la grandezza della misericordia, secondo me.
Era un po' di tempo che giravo intorno a questa domanda. Gesù ha detto che era re, e non ha detto che era re dei giudei, mai, a quello che so io. Anzi, ha detto chiaramente: il mio regno non è di questo mondo. Perché hanno continuato a insistere con questo re dei giudei, tanto da farne anche la targhetta sopra la croce? È una domanda che forse non c'entra niente, però io non ho mai ritenuta idonea, insomma, al fatto della salvezza, insomma. A chi poteva giovare dire che lui era il re dei giudei?
Il buon ladrone, per conto mio, con queste parole: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, fa un atto di fede, riconosce in Gesù Dio, insomma.
Due sottolineature, una per il buon ladrone, che Gesù praticamente ci dice che la prima persona che porta in paradiso è la persona più lontana da quello che normalmente si pensava potesse accedere al paradiso, perché era là in croce, per cui era la peggior specie di persona catalogata al tipo, insomma. E poi le tre volte in cui viene tentato ancora, cioè salva te stesso, se tu sei salva te stesso, sembra di ritornare nel deserto con Satana nel momento forse peggiore, perché sta per morire, tenta il Signore per un'altra volta, per altre tre volte, insomma.
Effettivamente Gesù dimostra che è un uomo, completamente un uomo in tutto, e fa la stessa fine di tutti gli uomini, cioè muore. Non c'è niente da fare. Di fronte a questa scena, cioè, effettivamente mi trovo ho delle grosse difficoltà, perché, come dicono anche gli altri, effettivamente, cioè, hanno in certo senso ragione. Come si può credere di fronte a questa umanità così schiacciata, hai capito? Cioè, come si può credere? Quello è un problema. E di qua effettivamente ci vuole un atto di fede, insomma. Ma la domanda è: ma in cosa consiste la salvezza? Ora, secondo, dopo c'è un altro problema, che sì, diciamo, noi siamo padri, cioè generiamo la vita, ma all'interno di un contesto, all'interno di un programma di vita. Non abbiamo deciso noi la vita com'è, così. cioè quando inizia una vita umana, c'è un orologio biologico che scatta e alla fine chiude questa vita. E qua, in questo prima del male di tutto, c'è una fragilità che porta sofferenza, che al di là del male comunque può generare sofferenza. L'ha detto anche Gesù, no? Cosa ha fatto di male? Quando dicevano il solo modo, cosa ha fatto di male i genitori? Perché pensavamo che anche lì, se togliamo la retribuzione del male da parte di Dio, Dio non può volere il male, vabbè, però la vita è così, ti può capitare e ti capiterà comunque una sofferenza. Cioè, noi possiamo comunque, magari ce ne mettiamo dentro, insomma, ma al di là di questo ci pecca, cioè non è che uno è più bravo o meno bravo, oppure non sta, cioè, te la trovi, insomma. E la fatica di vedere a un certo momento il cammino, che se hai la fortuna di accumulare anni, di calare le forze, no? E di, cioè, ti puoi anche perdere, le tue capacità non ci sono, ma perché anche questo cammino qua lo vedi nella gente, in chi ami, cioè, non è facile, perché come è un salto, cioè questo Dio che poi muore così, dov'è che ti dà questa speranza? Cioè non è che ti lascia lì, in tutto questo non ti toglie niente. Ecco, una cosa, un elemento per me, cos'è la salvezza? Ti sta dando un metodo di vita, perché alla fine di tutto questo cammino tu possa dire: ho vissuto con gusto e ho dato significato a questa parentesi. Dopo farei un salto.
Io non so se potrò rispondere a tutte le vostre stimolazioni, chiaramente. Silvana?
Mi sto rendendo conto, alla luce delle spiegazioni, che anche qua il malfattore, il ladrone buono, tra virgolette, parlava col suo compagno, ma non è che ha chiesto perdono a Gesù. Anche questo perdono Gesù l'ha dato col cuore, con questa intesa, come ha fatto la donna, come Pietro, che non hanno chiesto perdono, hanno proprio, è venuto dal dentro il perdono, dal sentire che proprio loro erano pentiti di quello che avevano fatto.
Va bene, allora le sottolineature fatte hanno già approfondito alcune cose che anch'io avrei voluto chiedere. Faccio un'analisi sociale. Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano, i soldati lo deridevano. Allora, qui c'è il popolo che ha visto già le azioni che Gesù ha compiuto, ed erano azioni buone, umane, perché era seguito dagli ultimi, dagli indifesi, da quelli che avevano bisogno. Ma in questo momento il popolo sembra non avere voce per la difesa del buono che lui ha seminato. Sembra che prevalga il male a questo punto, comunque non prende posizione. Ecco, questo aspetto mi fa pensare come anche noi, popolo, a volte di fronte al male stiamo a vedere, non prendiamo posizione, perché diciamo, insomma, cosa posso fare? Quando vedo quelle cose dei nostri giorni, anche quello che sta succedendo nell'Europa di questi giorni. E i capi, a volte, le persone che contano, dicono: sì, vabbè, insomma, la carità è della Chiesa, che la faccia il Papa, la carità, punto.
Nessun altro? Riprendiamo la lettura insieme? Va bene? Va bene, allora, per chi è morto Cristo, la salvezza? Abbiamo detto: guardate quanti personaggi ci sono, eh? È già stato sottolineato. Allora, ci sono questi due
insieme con il Cristo, ci sono i capi dei sacerdoti, i soldati, il popolo. Allora, innanzitutto, vabbè, il luogo chiamato Cranio si chiamava così per la conformazione, però già nella tradizione dei primi secoli la croce di Cristo sarebbe stata piantata là dove simbolicamente c'era la tomba di Adamo. Perciò dove è venuta la morte di Adamo, da lì attraverso la morte di Cristo doveva venire la vita. Lo troviamo sempre rappresentato quel cranio sotto la croce di Cristo, nelle vecchie croci che avevamo anche noi, se vi ricordate, e soprattutto nelle icone. Vi crocifissero lui e i malfattori, uno dei salesiani. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. A chi è rivolta? Per chi intercede il Cristo? Per i due che ci sono su o per tutti quelli che sono coinvolti in questa pagina? Quindi anche per l'altro malfattore o solo per uno? È per tutti. Ma la cosa straordinaria, beh, innanzitutto da che cosa ci salva? Non è venuto a salvarci dalla morte fisica o dal dolore fisico, ma da ciò che la morte fisica e il dolore fisico rappresentano, cioè la morte come morte totale, separazione smentita di noi stessi, separazione da Dio. Questa è la morte dalla quale lui è venuto a salvarci. Il peccato sostanzialmente non è qualche cosa di morale, è lo svuotamento della nostra umanità, ma non l'umanità biologica semplicemente, perché l'uomo non è soltanto bios, è anche spirito e anima, è una complessità di cui noi abbiamo l'immediatezza nel corpo, l'avvertiamo, ma ci rendiamo conto di questa simbiosi, perché quando per esempio sta male il corpo, sta male anche lo spirito, no? Sta male anche l'animo, viene afflitto, noi siamo una totalità. È chiaro che la manifestazione più ampia la vediamo nella corporeità, però l'uomo è molto di più di questo, sarebbe molto interessante, è persona. Adesso non voglio dilungarmi in questo concetto, ma il fatto di essere persone è di più di essere anche una natura. Un esempio solo per metterti sulla pista. Allora, in Gesù c'erano due nature, quella divina e quella umana. Quella divina oltretutto è stata messa, potremmo dire, tra parentesi, nel momento che usiamo questa immagine e si è fatto uomo. Ma in Gesù non c'è una persona umana, Gesù non è una persona umana, è un uomo, veramente uomo, ma non è persona umana. Perché lui è la persona divina, la seconda persona. Mi capite la differenza? Non ci sono due persone in Gesù, una divina e una umana, ci sono due nature, ma lui è persona divina. Capite la differenza, vero? Vero uomo come noi, perché ha assunto la natura umana, questo ci fa capire che la persona, come per Gesù e per noi, è più del corpo. Quindi lui è venuto a redimere la persona umana. Troppo difficile? Si capisce, si intuisce? Non è venuto a redimere soltanto la natura umana, ma la persona umana, che più la natura è fatta non soltanto di bios, ma anche di tutta la sua complessità. Quindi teniamo tra parentesi, perché la tua domanda ci porrebbe soltanto in una riflessione filosofica e teologica molto ampia. Quindi è venuto veramente per tutti. Ma la cosa bella è che lui dice due cose. Qua c'è anche una sentenza di giudizio, c'è prima la assoluzione e poi c'è la giustificazione. Perdona perché non sanno quello che fanno. Un giudice che cosa fa? Una sentenza alla fine. Di solito al contrario, si dice: poiché non sanno quello che fanno, perdona. Lui perdona e giustifica, ecco che rende giusti tutti. Perdono e giustificazione. Padre, perdonali, sarebbe già stato sufficiente, o no? Ma perché non sanno quello che fanno? Diciamo che sia una sovrabbondanza, perché probabilmente qualcosa sapevano. Ma la grandezza dell'amore di Dio è arrivare fino a questo punto, giustificare. Il popolo stava a vedere i campi e dicevano: ha salvato altri, salvi te stesso, e questo viene fuori più volte. Qua c'è la rivelazione di Dio, che per l'amore, la salvezza dell'uomo, rinuncia a salvare se stesso. Se avesse salvato se stesso, non sarebbe più il nostro Dio. Dio si manifesta proprio come un Dio che rinuncia a salvare se stesso per noi.
perché lì rinuncia a salvare veramente se stesso, si perde totalmente il figlio di Dio per noi. Ha rinunciato. Se non avesse rinunciato, se si fosse tirato indietro, avrebbe salvato se stesso, ma non avrebbe liberato l'umanità dalla schiavitù. Quindi è proprio lì Dio. E allora arriviamo anche alla sua vera regalità. È logico che loro non potevano pensare a una regalità diversa da quella che comprendiamo e contempliamo noi a distanza di secoli, perché l'abbiamo compresa. Come potevano pensare ad una regalità diversa da quella di Giuda, del regno di Giuda, di Erode o dell'imperatore romano? Aspettavano un messia di questa potenzialità. Però c'è una sorpresa, quella della dichiarazione del buon malfattore, che dice: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ma questa è una roba impressionante. Io ti dico che questa è l'affermazione di fede più grande di tutto il Vangelo. E voi mi direte: c'è quella di Pietro che dice tu sei il Cristo, il figlio di Dio. C'è quella di Tommaso, mio Signore, mio Dio. Per la vista Tommaso si trova un morto vivo davanti, con il cuore aperto. Quindi anche se non avevano le cognizioni biologiche del nostro tempo, si sa che con il cuore squarciato uno non può vivere. Il costato è aperto perché ci ha messo anche la mano dentro. Il cuore è aperto e quello lì è vivo. Credo ben che dica mio Signore, mio Dio, tra virgolette. Ma questo qua che è sulla croce vede uno nudo come lui, abbandonato da tutti. Lo riconosce re, lo riconosce re, riconosce che è un regno diverso e gli chiede di essere ricordato nel suo regno. Ma sta roba qua è straordinaria. Questa è la roba più straordinaria che ci sia. Quindi lui ha riconosciuto che c'è un regno diverso dal re dei Giudei, che poi non è smentito il titolo, nel senso che lui è veramente non solo il re dei Giudei, ma di tutta l'umanità, è il re di tutto. Quindi quella scritta è veramente degna di lui, e la sua regalità si manifesta proprio nella nudità, nella immolazione, nella derisione, nell'umiliazione della croce. È un Dio che rinuncia a salvare se stesso, è un Dio che manifesta la sua regalità nella nudità, donando la vita. Sapete che questo è il motivo del scandalo? Uno dei due motivi per cui gli ebrei non riconoscono Gesù come Messia è questo. Il primo è che non può essere Dio come Dio. Era stata la bestemmia che ha fatto stracciare le vesti, perché ormai è stata chiara la rivelazione di Gesù. Secondo, perché il Messia non può morire sulla croce. Il Messia deve essere soltanto un trionfatore, ma non morire come un maledetto sulla croce. Poi, quando il buon malfattore si rivolge all'altro, che comunque ha salvato anche l'altro, ripeto, dice, è vero che non chiede perdono, ma la consapevolezza di quello che ha fatto, perché dice, noi giustamente riceviamo il giusto per quello che abbiamo fatto, ma anche lui giustifica il Cristo, perché dice, invece lui non ha fatto nulla di male. Quindi non soltanto riconosce che Cristo è re ed è re di un regno diverso, riconosce la sua colpa personale, ma riconosce anche l'innocenza di Cristo. Questo qua è un personaggio veramente straordinario. Nell'ultimo istante della sua vita è capace di fare una sintesi di fede che non ha paragoni. Non lo troviamo in nessun'altra parte del Vangelo, nessuno ha la capacità, e solo Luca ci ha fatto questo regalo straordinario. E quindi la risposta di Gesù, perché poi non dice portami con te nel tuo regno, ma dice semplicemente ricordati di me, e la risposta è sovrabbondante. In verità ti dico, oggi tu sarai con me. Volete che vi dica che cosa penso io? Io penso che nell'istante della nostra morte incontriamo il Cristo che dice oggi tu sarai con me nel mio regno, perché se non c'è questa pienezza non c'è più libertà. Lui ci libera da ogni schiavitù. Capisco le tante domande che vengono, ma vi dico quello che penso. Credo che l'indulgenza, ecco, è Cristo. L'indulgenza è Cristo. Come la misericordia è Cristo, la vita è Cristo, l'indulgenza è Cristo. Ma se vi dico, io non ho nessun dubbio a questo riguardo. Personalmente capisco che condivido la mia fede in questo momento, perché altrimenti sono le elaborazioni che ci facciamo noi, non è più finita, e questo è estremamente liberante.
Avrei anche un altro pensiero, ma quello non lo condivido con voi, lo tengo per me adesso, semmai soltanto con qualcuno. E poi Gesù, guardate, ci tengo a questa immagine. Gesù è sulla croce. Teniamo presente che per i primi secoli, anche il crocifisso di San Damiano e di San Francesco, anche quello che c'è dietro il tabellone che abbiamo messo sopra l'altare, nei primi secoli non veniva incoronato di spine il Cristo e non veniva rappresentato con gli occhi chiusi, ma vivente e spesso con la corona in testa, perché è re sulla croce, è il vero re, è il re che donando la vita supera e vince la morte e ci dona la vita. E che cosa aveva detto Gesù per parlare sempre di chi sta salvando? E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma provate a pensare, se riuscissimo a dire per noi stessi e per tutti quelli che sono fuori, questo è Dio, che attira tutti a sé, non respinge nessuno. Se uno viene a me, dice in un altro passo del Vangelo, non lo respingerò. Vangelo di Giovanni. Qua è inevitabile richiamare quello che diciamo, ripetiamo le parole del calice quando celebriamo l'Eucaristia. È che lo ripetiamo così spesso che non soffermiamo la nostra attenzione. Prese il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Vedete che ci ho messo un asterisco su quel molti, e molti sta per moltitudini, cioè per tutti. Difatti noi abbiamo versato per voi e per tutti nell'italiano, per voi e per tutti, per voi, per me e per tutti, nel sangue dell'alleanza, la vita di Cristo. Cioè la salvezza è universale, universale la salvezza, è universale. E qua una parentesi che io qualche volta apro: quello che mi dispiace tanto nella nostra tradizione cattolica di rito latino romano è che abbiamo sottratto il calice ai fedeli, cioè il sangue, perché è vero che nell'Eucaristia c'è tutto nel pane, però non è la stessa cosa che sentire anche il sangue di Cristo. Insomma, in tutti i riti c'è la comunione sotto le due specie, anche nei riti riformati. Noi invece non ce l'abbiamo. Per tutti dunque. Qua c'è una espressione stupenda di Benedetto XVI, ma non è sua. L'ha citata da Pavel Evdokimov, ve lo dico perché nel suo libro Teologia della Bellezza, che ha molti anni prima di quando Papa Benedetto ha scritto questa espressione nella Deus Caritas Est, dice: nella sua morte in croce di Cristo si compie quel volgersi di Dio contro se stesso, nel quale egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo nella sua forma più radicale. Cosa vuol dire Dio contro se stesso? Il Dio della giustizia contro il Dio della misericordia. È lui sempre. Chi è che vince? Il Dio della misericordia. È stupendo. Un Dio contro se stesso. Qui adesso salto questo testo perché ormai siamo andati tanto avanti, però ve l'ho lasciato sul foglio. È un po' la sintesi, o meglio, la spiegazione di quell'affermazione della lettera Romani al capitolo 5, versetto 22, dove dice che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Poi a casa leggetevelo tutto questo testo, che è veramente meraviglioso. Io vorrei tirare le somme però adesso, perché siamo veramente alla fine. Siamo a livello di sentenza. Vi ricordate che abbiamo concluso ogni serata con una sentenza. Le sentenze con cui concludiamo questa sera sono due. Una dalla seconda lettera ai Corinzi, che è il testo che abbiamo accolto nella seconda lettura di domenica, e un testo di San Giovanni Maria Vianney, santo curato d'Ars. L'apostolo Paolo dice: se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. È meraviglioso questo testo. Il vecchio, la morte, non esiste più. Peccato non esiste più. Tutto è nuovo. E poi la frase di San Giovanni Maria Vianney. Bellissima questa frase. È più facile essere salvati che andare perduti. Tanto è grande la misericordia di Dio. Noi avremmo finito, però vorrei concludere. Avete qualche domanda prima di fare? Sì, la Loretta.
Perché qualche domanda penso che sarà venuta con la...
Perché dice, se Gesù avesse salvato se stesso sulla croce, non avrebbe salvato l'uomo. Perché? Perché non avrebbe vinto la morte non morendo, è quello? Con la sua resurrezione ha bisogno.
Se avesse pensato a salvare se stesso, avrebbe contraddetto quello che ha detto. Prima di tutto, nessuno ha un amore più grande di questo, di colui che dà la vita per i propri amici. Però Gesù aveva detto che se uno vuol salvare la propria vita, la perde. Ma se uno la perde, la dona. Quindi l'unico modo per cui è venuto nel mondo era dare la vita. Se non l'avesse data, avremmo avuto una vittima in più, nessun vincitore, né lui né l'uomo. Era l'unica via della salvezza. Cioè, non avrebbe salvato nessuno, perché salvando se stesso avrebbe dato la vittoria a colui che l'ha sedotto. Sarebbe stata la stessa vittoria del male su Adamo. Un secondo Adamo avremmo avuto che definitivamente concludeva la lotta e lui sarebbe stato il vincitore per sempre. E invece lì la testa è stata schiacciata, proprio completamente perdendo se stesso. Adamo ha voluto salvare se stesso cercando qualcosa in più. Cristo ha salvato se stesso veramente donando se stesso e ha salvato noi, e così ha vinto il male per sempre.
Sì? Cioè, ha citato le... Giovanni non ha queste parole della cosiddetta, cioè questo dono del pane e del vino, ha la lavanda dei piedi. Questo cosa può essere?
Giovanni non ha questo testo dell'ultima cena, perché ormai per 60 anni si celebra già l'Eucaristia, da 60 anni, perché il suo Vangelo probabilmente è stato scritto negli anni 90, lui era già molto anziano, non c'era più bisogno, i Vangeli stavano girando. Lui ha dato l'interpretazione, che probabilmente è sfuggita, no? Del significato della lavanda dei piedi, che è quello, prima ancora di lavare i piedi, di deporre le vesti, di deporre la vita, che anticipa quello che Gesù fa sulla croce. Perciò il senso della lavanda dei piedi è l'offerta di Cristo sulla croce, quindi è il sangue dell'alleanza sostanzialmente. Giovanni ci fa tornare alla sostanza del segno dell'Eucaristia attraverso questa rievocazione, che altrimenti sarebbe andata perduta, perché la prima preoccupazione degli evangelisti era quella di narrare quello che Gesù ha fatto. Solo successivamente si è compreso il significato di quello che Gesù ha fatto, e Giovanni ce lo ha ricordato attraverso questi particolari. Posto così con le domande? Benissimo. Da dove eravamo partiti per concludere? Eravamo partiti dallo spiegare all'inizio dell'Avvento il termine misericordia, che abbiamo spiegato un sacco di volte. L'atto della misericordia è l'atto generativo di una madre, dicevamo. E Dio sente con le viscere di una madre. Uno dei testi più belli, il testo di Isaia, che guarda caso la liturgia ci ha offerto questa oggi nella liturgia della Messa, capitolo 49 di Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Ormai questa immagine ce l'abbiamo. Commuoversi significa sentire sconvolgimento uterino. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sul palmo delle mie mani. Questo è quello che Dio ci dice, è la manifestazione più bella della maternità e della misericordia di Dio. E io vi lascio con queste parole. Va bene?